Vi prego di prendere nella coscienza dei miei limiti alcune piccole considerazioni che sento però profondamente dentro di me e che voglio condividere con voi. La prima parto da Francesco Marino Mannoia perché mi pare una delle letture di grande svolta e che dà il significato profondo della ragione per cui siamo qui. Perché Mannoia, come avete già sentito dalla professoressa, scusi signorina, che avete già sentito dalla professoressa Alessandra Dino, nel cuore dell'agosto del 1993, all'FBI, lui, collaboratore di giustizia, protetto negli Stati Uniti, fa quella dichiarazione che è di grande forza e di grande significato. Quando dice nel passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile. Ora invece Cosa Nostra sta attaccando la Chiesa perché si sta esprimendo contro la mafia. E attenzione, gli uomini d'onore mandano messaggi chiari ai sacerdoti, non interferite. Guardate che la dichiarazione di Francesco Marino Mannoia, questo invito che da una parte fa male perché dice nel passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile, vuol dire le sue fragilità, che qui sono state così puntualmente ricordate, ma dall'altra parte dire che i sacerdoti non devono interferire. No, la Chiesa deve interferire dove viene calpestata la dignità e la libertà delle persone. Basta con i silenzi, perché i silenzi diventano complici. Basta con l'omertà, perché l'omertà uccide la speranza e la verità. E voi sapete che ci sono tante verità che oggi passeggiano per le vie delle nostre città in Italia. Tante verità. 1982, qui è stato ricordato l'uccisione di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, il giudice Chinnici. Ma qualcuno si è dimenticato che nel 92 ad Aosta, ho detto Aosta, confini con la Francia, l'autobomba non esplode perché il sistema non funziona e si salva il magistrato. E a Torino nel 1983 viene ucciso il procuratore capo della Repubblica, Bruno Caccia. E allora è una storia che attraversa tutto il nostro paese. E non quelli che si stupiscono delle mafie al nord, quelli che hanno sempre solo etichettato alcune regioni, non guardandosi mai dentro. Perché è vero che le mafie magari hanno avuto radici storiche in alcune regioni più del sud, ma gli affari hanno sempre fatti a nord. E non dimenticate che sarà un siciliano di Caltagirone quando nel 1900 Don Luigi Sturzo, sacerdote, che fonderà poi un movimento popolare, da cui nasceranno tante altre cose, ma pensate, nel 1900 Don Sturzo dice la mafia ha i piedi in Sicilia, ma forse la testa a Roma. E poi aggiunse una drammatica profezia, quando aggiunse risalirà sempre più forte e più crudele verso il nord fino per andare oltre le Alpi. Questa è la storia. È la storia che fa onore ai siciliani, a quelli che si sono messi in gioco, che non si sono voltati dall'altra parte. E quindi anche noi siamo qui per ricordare il sacrificio, l'impegno, la responsabilità veramente di tanti. Capite che è una storia che attraversa il nostro paese e non solo il nostro paese. La Chiesa in questo senso deve interferire. Guardate, mi ha sempre colpito, Io credo di non averlo conosciuto personalmente, magari ci siamo incrociati, Don Pino Puglisi. Ma vi prego, lui è stato un coraggioso, ma qui ci sono dei miei maestri, perché Cosimo per me è un maestro. Ma io per quello che ho potuto cogliere e arricchire la mia vita, per evitare che diventino dei santini appiccicati lì, vi devo dire che ho trovato nella vita di Don Pino Puglisi il coraggioso testimone della verità del Vangelo, innanzitutto. Lui non ha fatto una sfida, ma ha usato esattamente quell'espressione che Don Cosimo poco fa ha sottolineato. Non era la sfida, ma la costruzione di un'alternativa. Don Pino ha testimoniato la costruzione di un'alternativa. Non si chinò davanti a nessuno, si batté per la sua gente, come noi siamo chiamati a fare. Ha rifiutato, come dobbiamo rifiutare tutti, quelle facili etichette che qualcuno ci appiccica: preti antimafia, preti antidroga, preti di strada. I preti sono preti, perché quelle etichette, non dimenticatelo mai, impoveriscono la complessità di una vita e soprattutto nel suo caso la normalità dell'azione pastorale. Preti sono preti, tutti siamo chiamati a fare quello. Poi chi lo fa in un modo, chi nell'altro, chi ha una sensibilità, ma quella è la direzione. Allora voi capite che il problema non è tanto la mafia come organizzazione criminale, perché se così fosse sarebbe bastato il lavoro di tanti magistrati, di forze di polizia. Il problema era chiaro in Don Pino Puglisi, erano anche, signorina, il problema erano anche i vuoti sociali. Tanto è vero che il giorno che è stato ucciso, il giorno del suo compleanno, alla mattina aveva scritto su un foglietto che è stato poi ritrovato sul tavolo di cucina 4 cose che si erano messo nella sua testa, perché la settimana dopo sarebbe arrivato il presidente della commissione antimafia in visita a Brancaccio. E il nostro Don Pino Puglisi, innamorato di Dio e della sua gente, aveva scritto l'elenco delle cose da chiedere al presidente della commissione antimafia: una scuola media, un consultorio, un asilo, una palestra. Questa capacità di saldare la terra con il cielo. Una chiesa che ci invita a guardare verso il cielo senza distrarci dalle responsabilità che abbiamo verso la terra. Ecco la Chiesa. E in questo senso il nostro Don Pino Puglisi, un mese prima che venisse ucciso, mi aveva chiamato a parlare nella sua parrocchia, Casal di Principe, un parroco, Don Peppino Diana. Casal di Principe, la Chiesa di San Nicola, questo sacerdote piccolo, robustello, assistente anche della GESCI, degli scout, anche lui innamorato di Dio e della sua gente. Un mese prima che venisse ucciso mi aveva chiamato a parlare ai suoi giovani perché voleva scuotere un po' le coscienze, per darci umilmente una mano. Ebbene, lui fu ucciso qualche mese dopo l'uccisione di Don Pino Puglisi, qualche mese dopo, siamo entrati nel 1994. Don Pino, il giorno del suo compleanno, il giorno del suo onomastico, Don Peppino Diana. Non è casuale, sapete, non è casuale. Vi prego, non è casuale. E Don Peppino Diana aveva scritto coi parroci della forania delle varie parrocchie un documento partendo dal profeta Isaia per amore del mio popolo, con una denuncia, fatto tempo prima della sua uccisione, con una denuncia chiara, categorica. quando viene ucciso, io ero stato con lui un mese prima, ci eravamo lasciati con un po' di salame e la mozzarella, era notte fonda, ci siamo dati un appuntamento che non avverrà più. Io sono corso e non dimenticherò mai che due grandi autorità, una civile e una religiosa, quando arrivo a casa di principe mi dicono: mi raccomando Don Ciotti, lo sa purtroppo, qui si dice che è un problema di donne, è un quotidiano di Caserta ha cominciato la campagna in prima pagina per dire che il prete era stato ucciso per un problema di donne, pubblicando anche le fotografie bellissime degli scout, delle ragazze, dell'oratorio, come si fa negli incontri per dare senso, per dare festa. Io non conoscevo la mamma di Don Peppino Diana. E quando ho sentito questa donna che nel suo dialetto, Yolanda col suo papà di Don Peppino, Gennaro, col dialetto che io non riuscivo a capire tanto le parole, ma il senso sì, che continuava a gridare: non potete uccidere mio figlio una seconda volta. Mio figlio è un bravo sacerdote, un bravo ragazzo. Ma quel giornale continuava il fango. E il sospetto era anche, no, in quelli alti che dicevano: mi raccomando, un prudente silenzio, no? Guardate, noi abbiamo preso posizione, come siamo piccoli. Io ho detto: quella è spazzatura, non è giornalismo, anche per tutelare i giornalisti onesti, quelli che scendono in profondità, che dimenticano la verità. Siamo stati denunciati noi. Sono passati anni, c'è ancora un processo che naviga per l'Italia contro la mamma, contro il sottoscritto, contro un ragazzo che aveva scritto queste cose su un giornaletto. Ma 3 anni fa, una mattina, i carabinieri hanno arrestato la proprietà di quel giornale perché era libro paga della camorra. Avete capito? E vi devo dire che il processo, le indagini hanno dimostrato che il nostro Don Peppino Diana era un bravo ragazzo ed era un bravo sacerdote. E allora vi prego di non dimenticare anche le pagine belle, le storie positive, le pagine belle, le cose positive che ci sono. Quest'anno la giornata della memoria e dell'impegno delle vittime innocenti delle mafie, che ieri finalmente, perché noi abbiamo un debito verso chi è stato assassinato dalla violenza criminale mafiosa. Non è un problema che mi fa paura di vedere targhe per le strade, di vedere fare lapidi, a volte retorica di memoria in tanti discorsi, quello mi preoccupano. Vorrei che nessuno dimenticasse che loro che hanno perso la vita, che gliel'hanno tolta, non sanno che cosa farsene di quelle targhe, di quelle lapidi, di quei discorsi. Vogliono che li ricordiamo perché sono morti per la libertà, per la democrazia del nostro paese. Questo deve essere non dimenticato veramente da parte di tutti, da parte di tutti. Quest'anno sarà in Calabria questa giornata. Ieri il Parlamento ha detto: lo Stato italiano la fa sua. Ben venga, a una condizione: che non ci si nasconda dietro la memoria, perché noi abbiamo bisogno di memoria viva. Abbiamo bisogno che si facciano le cose concrete. E allora avete ragione voi due. E mi fa piacere, nella vostra esperienza, nella vostra profondità. Sì, perché Papa Francesco, io la prima volta che l'ho incontrato, sono andato a incontrarlo facendogli un regalo, come si fa tra amici. Che regalo avresti portato al Papa tu? Io gli ho portato un pacco di caffè, perché è figlio di italiani, i nonni italiani, il papà italiano, e il caffè come lo tostiamo noi, non lo tosta nessuno. Io c'ho un amico a Torino che ha un piccolo bar, piccolissimo, dovevo correre per la prima volta dal Papa e di corsa gli ho detto: mi dai un pacco di caffè? Io arrivo da Francesco e gli dico: guarda, ho portato sto regalo. Lui mi ha fatto un bel sorriso. E pensate che 5 giorni dopo torno a Torino, passo dal mio amico al bar, caffè eccezionale, e mi dice: il Papa mi ha scritto. Perché il Papa ha preso la targhetta del pacco di caffè e gli ha scritto: il caro Don Luigi mi ha portato un pacco del vostro caffè, io me lo sono fatto, molto buono, grazie Papa Francesco. Tanto è vero che la seconda volta che l'ho incontrato gli ho portato 2 pacchi di caffè. Perché tre persone che si incontrano, chiunque sia, abbiamo anche bisogno tra di noi di segni, magari piccoli, ma i segni parlano. Io a Papa Francesco cosa ho chiesto? Te la senti? Testualmente gli ho detto: te la senti di incontrare un migliaio che rappresentano altre migliaia di persone, di familiari delle vittime della violenza criminale mafiosa. Lui non mi ha fatto finire, mi ha detto: vengo. E io mi sono permesso con delicatezza di dire: guarda, che non è che tutti siano cattolici, che tutti hanno questi riferimenti, ti devo dire che anche molti sono arrabbiati con Dio, perché sono in quel cammino di ricerca, di sofferenza, di fatica. Dagli una botta. Di quei momenti di sofferenza e di fatica, sai perché? Bravo. Sai perché? Perché quando parliamo di persone, di chi non c'è più, di quanti lottano, te lo dico d'amico, eh? Dobbiamo sapere distinguere. Non è tutto uguale. Abbiamo anche le responsabilità delle parole. E l'ha detto bene, è stato detto bene questa mattina, come è importante conoscere. Perché la conoscenza è la via maestra del cambiamento. Capita anche a me di distrarmi nella vita, sai, tante volte. Ma dirlo a te in questo momento è un atto di affetto da parte mia. Ma anche per dirci che ci sono momenti in cui dobbiamo fermarci a guardarci dentro, a guardarci attorno. E il tema che oggi la Fondazione Pio La Torre ci ha proposto è un tema difficile, ma anche fantastico. E quando io a Francesco Papa gli chiedo: ma te la senti di incontrare 1.000 familiari? Questo Papa che mi dice subito: vengo. E poi che gli dico: guarda, ti faccio presente che ci sono storie, percorsi, e lui sa cosa mi ha risposto: che bello. E poi dovevamo decidere dove andare. E allora hanno proposto i saloni del Vaticano, destra, sinistra, e con lui abbiamo deciso di andarsene fuori, di andare in una parrocchia, lì vicino. E il Papa è venuto. E sai cosa mi ha colpito? Come ti chiami di nome? Giulio? Bravissimo Giulio, grazie. Sai cosa mi ha colpito di Francesco? L'umiltà. L'umiltà. Perché io che sono nessuno, che sono piccolo, piccolo così, quest'uomo mi dice: io il tema della corruzione lo conosco, l'ho toccato con mano in Argentina, quello delle mafie non lo conosco a sufficienza. Mi mandi per piacere degli appunti. L'umiltà. Se trovate qualcuno in giro che ha capito tutto, che sa tutto, salutatemelo personalmente e cambiate strada. Perché abbiamo bisogno tutti, sempre di interrogarci, di porci delle domande, di imparare. Ecco perché mi sono permesso di dire che loro sono per me dei maestri, e non è un modo di dire, non è un modo di dire. E quindi anche per voi ci vuole oggi una rivoluzione culturale, etica e sociale, che ha bisogno del contributo di tutti, perché perché il cambiamento ha bisogno del contributo di tutti. E se c'è una malattia mortale oggi da sconfiggere, è la rassegnazione, è la delega, è il pensare che tocca sempre agli altri fare. C'è una parte di responsabilità che ci chiama in gioco. Ma Papa Francesco viene e parla ai familiari. Ascolta, ripiegato su se stesso, per 40 minuti la lettura di quei nomi. Quei nomi graffiano nelle coscienze. Perché se non graffiano qui dentro, non ha nessun senso. E il Papa poi dirà delle parole stupende. Ma il colpo di scena. Papa Francesco c'ha davanti un migliaio di familiari che rappresentano tanti altri migliaia di persone. E pensate, la forza e il coraggio, perché ribalta tutto il discorso. Davanti a loro improvvisamente dice queste parole. E sento che non posso finire senza dire una parola ai grandi assenti. Oggi, ai protagonisti assenti, agli uomini e alle donne mafiosi. Per favore cambiate vita, convertitevi, fermatevi, smettete di fare il male e compie un gesto. I segni sono importanti. Anche tra di noi. Perché dice, ve lo chiedo in ginocchio. E per il vostro bene, questa vita che vivete adesso non vi darà piacere, non vi darà gioia, non vi darà felicità. Il potere, il denaro che voi avete adesso, da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi, è denaro insanguinato, è potere insanguinato. E non potrete portarlo nell'altra vita. Convertitevi, ancora c'è tempo per non finire all'inferno. A 1000 familiari davanti. Ci vuole forza, sapete. È veramente, io credo, un momento importante. E poi, 2 mesi va dopo, circa 3 mesi dopo, va nella piana di Siberi, dove qui è stato ricordato. Ma la scomunica non era nel testo, non c'era scritto tutto quello, come non c'era scritto nella Valle dei Templi a Giovanni Paolo II. Avete visto che improvvisamente sta per andare via, torna indietro e abbraccio, qui, da qui dentro. Non c'era scritto nulla, mentre sta mettendo i paramenti, guarda il testo, dice, ci manca qualche cosa. Sente che quello che è stato scritto, che gli hanno dato una mano a scrivere, non è sufficiente. Era importante, ma non è sufficiente. E abbraccio. Dirà quelle parole che voi avete sentito, chi adora il male non è in comunione con Dio, è scomunicato. Come aveva detto, parlando coi familiari, con tono dimesso, pacato, ma con parole forti, ve lo chiedo in ginocchio. Ma ha fatto la stessa riflessione poi che qui voi avete fatto. Perché per Francesco, che indica noi una strada, oggi la denuncia delle mafie va letta insieme a quella del sistema economico ingiusto alla radice. Francesco coglie la convergenza fra mafia e corruzione e un'economia che ruba le speranze e la dignità delle persone. Come Don Puglisi denunciava i vuoti sociali. Aveva scritto su quel biglietto delle cose concrete, perché lotta alle mafie vuol dire lavoro, vuol dire casa, vuol dire cultura, vuol dire educazione, vuol dire servizi. Non chiediamolo solo allo Stato, alle istituzioni, però, a cui dobbiamo chiedere conto, costi quel che costa. La prima grande riforma da fare nel nostro paese, che è l'Italia, un'autoriforma, è la riforma delle nostre coscienze. Tocca anche a noi, vi prego, sentire forte la nostra parte. Francesco coglie questa convergenza, la denuncia veramente con grande forza, di cui noi siamo veramente grati. Io aggiungo solo il punto, che qui veramente per me sono punti di riferimento. Io credo che il punto riguarda quello che voi tante volte avete detto e che ho imparato da voi. Il punto riguarda il legame tra fede ed etica anche. Non si può essere cristiani senza una presa di coscienza delle nostre responsabilità di persone e di cittadini. Aveva ragione un mio caro amico vescovo, morto giovanissimo. Morendo mi ha lasciato in dono la sua stola sacerdotale, il massimo, quella che l'ha accompagnato l'ultimo anno mentre il cancro se lo mangiava, Don Tonino Bello. E Don Tonino Bello diceva: non mi interessa sapere chi sia Dio, non mi interessa sapere chi sia Dio, mi basta sapere da che parte sta. Nessuno si nasconda dietro Dio, nessuno. I mafiosi si sono creati un loro Dio che li fa sentire dalla parte dei giusti. I mafiosi sono convinti di essere prescelti da Dio. E questa certezza toglie loro anche il senso di colpa. Per molti entrare in Cosa Nostra è come convertirsi a una religione, così anche nell''ndrangheta. Nessuno si nasconde dietro Dio. Non mi interessa sapere chi sia Dio. Lo diceva un vescovo, lo diceva con forza. Dio dobbiamo incontrarlo nella storia di chi fa più fatica. Allora ragazzi, la fede non può essere silente, indifferente o inerte di fronte al male, di fronte alle ingiustizie. Anche voi, anche noi, tutti insieme non possiamo tacere quando il male si traveste, come nel caso della religiosità dei mafiosi. Anche noi dobbiamo dire che il Vangelo è incompatibile con le mafie, con ogni forma di corruzione, ma dobbiamo ripetercelo veramente tutti i giorni. E infine, sarà in Calabria quest'anno, se in tutta Italia, in questa regione sarà Trapani in particolare, ma quest'anno noi saremo nella Locride, in terra di 'ndrangheta. Mi fa piacere poter dire a voi che tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Calabra hanno aderito. Anni fa non sarebbe stato possibile. Lo so che sono piccoli segni, che la strada è ancora lunga in salita. Questo vale per la Chiesa, ma vale per tutto il contesto che ci circonda. Ma vi prego, dobbiamo illuminare anche le cose positive che stanno venendo, che ci danno forza, che ci danno coraggio, e dobbiamo non esitare con seria documentazione a denunciare le cose che assolutamente non vanno bene. Ma questa responsabilità dobbiamo assumercela ognuno di noi, partendo da qui dentro.